Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa comunione dello Spirito Santo è il grande dono che il Signore ci fa, soprattutto ogni volta che ci riuniamo nel ricordo di Gesù. Ci dia il Signore di cercare Lui, di cercare il Signore Gesù nell'Eucarestia per poterlo veramente incontrare, per poter ascoltarlo veramente. Per questo all'inizio dell'Eucarestia, invocando il perdono delle colpe e il dono dello Spirito, confessiamo i nostri peccati.
Dal primo libro dei Re, al capitolo 3, versetti dal 5 al 12. In quei giorni a Gabaon il Signore è apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti dal 28 al 30. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 44-52. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Lasciando da parte oggi la prima lettura, ci fermiamo un momento sul Vangelo e poi sulla lettura dell'Apostolo. Il Vangelo è la conclusione del capitolo delle parabole in Matteo, capitolo tredicesimo. Difatti Gesù, sentiamo la conclusione, alla fine di tutto: avete compreso queste cose? Gli risposero sì. E Gesù commenta: è per questo, cioè in virtù di un maestro così, che ha rivelato ai discepoli il senso profondo delle parabole, è per questo motivo che ogni scriba, ogni dottore della legge, era una funzione molto importante. Il Vangelo di Matteo è in questo ambito. Era una funzione molto importante nel mondo giudaico e nella comunità di Matteo. Quando Matteo scrive il Vangelo c'erano gli scribi, c'erano scribi, cioè c'erano dottori della legge. Ogni scriba, ogni dottore, se diventa umilmente discepolo del regno dei cieli, è come un padrone ricchissimo, come Gesù, quello che ha fatto Gesù, che è in grado di tirar fuori i segreti di tutto l'insegnamento di Dio, cose nuove, cose antiche. Le cose nuove sono il completamento, sono, diciamo, la rivelazione dei segreti. Qui nelle parabole si parla di segreti del regno di Dio, di come Dio conduce, regna, realizza il suo disegno, i segreti, e questi segreti sono stati rivelati nella loro completezza da Gesù, ma ci sono questi segreti già dall'antichità, sono, come ha detto Gesù già prima, nel quadro, l'abbiamo anche letto, del capitolo delle parabole, citando il Salmo, dice che il Salmo si applica a quello che sta facendo Gesù, il quale rivela cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Queste cose nuove sono poi antiche, solo che sono segrete e rimangono segrete per loro natura. Fino a che non si realizzeranno pienamente, rimarranno segrete. E Gesù però c'è una rivelazione, ci sono dei suggerimenti in tutta la scrittura e in questo capitolo, cui Gesù proprio attraverso le parabole rivela. Le parabole sono fatte per rivelare cose che di per sé sono nascoste e rimangono nascoste, perché è la loro sostanza che è nascosta. Come Dio opera, come Dio regna in questa fase del suo disegno di salvezza è nascosto per natura sua, e tuttavia si può cercare di comprendere. Se uno riflette profondamente, se uno ascolta profondamente, si può cercare di comprendere, e Gesù ai discepoli spiega di più il significato. Ecco però, allora, questo chiaramente è la conclusione, come potremmo dire, come sapete, sappiamo che il Vangelo di Matteo è fatto di grandi discorsi di Gesù, come nel primo discorso, capitoli 5, 6, 7, potremmo dire che, come dice Gesù stesso, è il completamento, sono venuto per completare la Torah e i profeti, e con un insegnamento, con un'interpretazione, che è l'interpretazione del Messia, che completa in questo modo la comprensione della Torah e dei profeti. Così qui nel capitolo 13 di Matteo abbiamo il completamento della rivelazione di segreti che rimangono nascosti fino a che pienamente si riveleranno, che tuttavia sono consegnati e che si possono e si debbono poter comprendere. Ecco, va detto questo, e mi sembra il quadro, nel brano di oggi abbiamo soprattutto due parabole che completano il discorso di Gesù. Se dovessimo richiamare tutto quello che Gesù ci ha detto sarebbe lungo, però ricordiamo che la sostanza, quello che ci è parso di aver capito, soprattutto nella parabola del seminatore, è che il regno di Dio dipende da noi, cioè dall'ascolto della sua parola. È chiaro che il regno di Dio dipende da lui, non c'è nessun dubbio. L'espressione stessa è una specie di paradosso dire che il regno di Dio dipende da noi. Il regno di Dio, cioè la regalità, il dominio di Dio, non dipende da noi, dipende da lui. Eppure, così dice Gesù, il regno di Dio dipende da voi in questo momento, da come voi ascoltate la parola. E poi è andata avanti nell'insegnamento, ha mostrato soprattutto che il regno è nascosto, ed è nelle cose, ed è una cosa piccola, fino alla fine sarà una cosa piccola. E poi oggi dice un'ultima cosa, non voglio fermarmi troppo, ma è importante che cogliamo anche questa cosa, molto consolante, e anche un grande invito. Il regno di Dio è come uno che ha trovato un tesoro, il tesoro della sua vita. La prima parabola, uno lo trova per caso, un tesoro immenso, e allora è chiaro che fa tutto quello che può fare, dà via tutto quello che ha per prendere quel campo, perché dentro quel campo c'è un tesoro inestimabile. E così anche l'altra parabola, dice uno che cerca veramente le perle preziose, ma una volta che ne ha trovata una che non ha paragoni, la compra. Queste cose si fanno solo per amore. Se uno crede di aver veramente trovato il tesoro della vita, è contento, come dice la parabola, e è disposto a lasciare tutto il resto, non gli importa del resto. Questo è il regno di Dio. Questo, dice Gesù, è il regno di Dio nella vostra vita. Dio regna così, se voi veramente stimate come il grande tesoro della vostra vita chi? Dio stesso, Gesù, il suo regno nella vostra vita. Se uno la stima così, la ama indubbiamente, ed è disposto a tutto, il resto conta poco. Ecco, mi sembra che questo sia un grande insegnamento ancora, che conclude tutto il discorso. Diciamo però anche, rivolgiamo anche un po' di attenzione alla seconda lettura, che anch'essa è una specie di conclusione, non è propriamente la conclusione di questa parte della lettera ai Romani, perché segue un ultimo tratto in cui l'Apostolo mostra che, detto una volta capito tutto questo, veramente dobbiamo vantarci, abbiamo tutte le ragioni per esultare, per vantarci. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Questo dice dopo. Prima di dire questo, conclude tutta questa parte, e questa parte tratta della sofferenza. E poco prima, non voglio tornare indietro sulle cose dette, ma oggi il brano comincia, come potete controllare, sono versetto 28, 29 e 30 del capitolo 8, noi sappiamo che tutto concorre al bene, o forse si può tradurre che Dio fa concorrere tutto al bene, anche quello che non ci sembra tanto bene nella nostra vita, compreso il dolore, che Dio fa concorrere tutto al bene di coloro che amano Dio, cioè di coloro che Egli ha chiamato. Da dove lo sappiamo? Lo spiega subito dopo, quando comincia a dire: poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito fra tutti i fratelli, fra molti fratelli. Quelli che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Da dove lo ricava l'Apostolo questo? Dalla Bibbia, dalla Scrittura. Dalla Scrittura. Noi sappiamo, prima dice che non sappiamo neanche pregare, perché non conosciamo veramente, essendo deboli, il disegno di Dio su di noi. Però una cosa la sappiamo, dice l'Apostolo, e la Scrittura ce lo mostra, che quando Dio ha chiamato Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele, li ha chiamati perché prima li aveva preconosciuti nel suo disegno. E voi vedete che li aveva prima, per sua volontà, eletti nel suo disegno, e poi li ha chiamati. E coloro che egli ha chiamati li ha giustificati e li ha glorificati. Difatti l'Apostolo poco dopo, nel capitolo successivo, nei capitoli successivi, userà gli stessi termini. Quando parla di Israele dirà che hanno la gloria, cioè la figliolanza, li ha glorificati. Dirà che li ha chiamati e la sua chiamata, concluderà, è senza pentimento, eccetera. È dalla Scrittura che noi impariamo questo. È altrettanto significativo, secondo me, questo è il mio parere personale, che qui non nomina Israele. Non è questo il punto centrale. È chiaro che si tratta di Israele, perché è tutto passato. Noi abbiamo le prove dalla storia biblica che Dio, quando comincia una cosa, quando elegge nel suo pensiero, poi lo porta a termine, non si ferma a metà. È questo che sappiamo, è la grande, non sappiamo il resto, ma questo lo sappiamo. E se Dio ha cominciato in noi, come ha cominciato la sua opera, e difatti ci ha chiamato, e difatti ci ha giustificato, che è il perdono dei peccati, lo concluderà questa opera, non c'è nessun dubbio. Noi lo possiamo imparare dalla Scrittura, che Dio, nonostante tutto, rimane fedele. Rimane fedele. E per questo probabilmente qui non ha bisogno di nominare Israele. Ma è evidente che è la Scrittura che ci dimostra questo. È tutto l'agire di Dio nella Scrittura che ci dimostra che Dio porta a compimento il suo disegno. E il suo disegno qui è bellissimo, è rivelato completamente, ed è renderci conformi a Gesù, al suo Figlio.